Continuiamo con il messaggio che abbiamo annunciato sulla visione profetica di Paolo, un caro fratello che ha avuto un'esperienza durante la notte e ha registrato questo messaggio per farci capire meglio e poi chiede a fratello Giuseppe, tu chiedi che la visione è da Dio o no? È un messaggio sul tempo della fine che credo è molto interessante per tutti noi. Ecco il messaggio audio di Paolo.
Pace a voi fratelli, sono Paolo, come state? Spero bene. Ho deciso di condividere con voi questa testimonianza perché ritengo di aver avuto un sogno, una visione. Secondo me è una visione perché è successo quando ero sveglio ed è accaduto questa notte, 5 novembre, durante l'attacco di un diavolo in buona sostanza. Ero lì che combattevo, cercando di cacciare questo diavolo, e ho detto al diavolo una cosa che non avevo mai detto prima, e cioè gli ho detto: la spada fiammeggiante di Gesù ti colpirà. A quel punto mi è apparso Gesù e nella mano destra teneva questa spada fiammeggiante, con la sinistra teneva fermo questo caprone per un corno. E questo caprone era ai suoi piedi, gli porgeva il collo, e a quel punto Gesù, con un colpo di spada fiammeggiante, gli stacca la testa. Questa scena l'ho vista per due volte. Poi Gesù si è fatto vedere sopra questo asinello, in cima a questa collina, e sul bordo di questo precipizio, e lui guardava, dava l'impressione di guardare l'orizzonte. Sopra di lui i suoi angeli combattevano contro questi diavoli in una sorta di, in una specie di combattimento aereo. Sotto di lui invece vedevo questo lago di fuoco, questo fiume di fuoco, di lava incandescente che scorreva lentamente. E la cosa che però mi ha destato un po' così di curiosità è il fatto che io non sono mai riuscito a vedere il volto di Gesù. Nonostante io cercassi di guardare il suo volto, il suo volto mi veniva negato, non riuscivo a vedere lo sguardo di Gesù. Lui era lì sopra questo asinello e io ero insieme a lui nella pace più completa come spettatore. E Gesù cosa mi fa? Mi fa vedere il pianeta Terra dallo spazio. Io dall'alto vedevo appunto la zona geografica dell'Europa e c'era questa formazione di, presumo, di astronavi. Io vedevo solo la parte anteriore di questi velivoli. Difatti non riuscivo a capire se potevano essere aerei piuttosto che astronavi. Io ero sopra la prima di queste astronavi che erano disposte in semicerchio da sinistra verso destra e vedevo questi missili partire, lasciando dietro di sé questa striscia infuocata, e questi missili poi colpivano le nazioni dell'Europa e potevo vedere chiaramente le nuvole di fuoco sollevarsi tutte le volte che un missile colpiva una nazione. Poi all'improvviso sopra il cielo di Roma, in modo particolare sopra la cupola di San Pietro, è apparsa questa enorme bandiera nera che sventolava, e di lì a poco, in un istante, ho visto la distruzione di Roma e del Vaticano, questa distruzione che poi si è propagata in tutto il mondo, in tutte le nazioni, dall'Europa all'America, dall'America al Sud America. Insomma, ho visto macerie ovunque, macerie di città distrutte, ricoperte da questo fango nero, e soprattutto avvolto tutto nelle tenebre, non c'era più luce del giorno. E io durante questa visione invocavo sempre il nome di Gesù. Gesù, 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 gridavo, Gesù, Gesù, perché a me, perché a me? E tutto avvolto nel buio più totale, una desolazione incredibile, queste macerie ricoperte di fango, c'era fango ovunque e non c'era più acqua. Non c'era più acqua e non ho più visto alcun tipo di essere vivente, né animali né esseri umani. E io dentro di me cercavo la luce, volevo vedere la luce, ma niente da fare. Non c'era più luce. Poi all'improvviso, ecco, è riapparso il cielo azzurro. Le montagne erano in fiore, i campi erano verdi e c'era tanta acqua fresca e io ero lì, immerso in questa bellezza, però pareva quasi che io fossi solo perché non c'era umanità, non c'era assolutamente umanità. Io ritengo di avere vissuto questa visione, perché ad un certo punto così mi è venuto in mente, devo scrivere. Allora mi sono alzato, sono andato in cucina mentre questa visione era ancora lì e ho scritto queste poche righe approfittando del fatto che questa visione era ancora dentro di me. E non lo so, fratello Giuseppe, dammi tu una spiegazione se c'è. Perché io ti dico, io in questo periodo sto pregando Gesù che mi liberi da questa catena dell'incredulità e quindi dopo aver vissuto questa cosa mi sono fatto prendere dei dubbi e mi sono domandato, ma sei tu Gesù che mi hai mandato questa cosa o è il demonio? E quindi vorrei chiedere anche ai fratelli della nostra chiesa di pregare perché il Signore mi liberi anche da questa catena dell'incredulità, del dubbio, perché io voglio appartenere a Gesù al 100%, non voglio essere mezzo cuore, io sento dentro di me che voglio essere tutto suo, non voglio risparmiarmi, però per farlo bisogna che Gesù mi spezzi questa catena del dubbio, dell'incredulità. Ecco, io ho vissuto questo e aspetto una tua risposta, fratello Giuseppe. Vi saluto, vi amo tanto e ringrazio Gesù per tutto il lavoro che fate per noi ogni giorno, perché veramente siete per me come la benzina che fa andare avanti le macchine. Ecco, vi lodo, vi ringrazio e che il Signore vi benedica grandemente. Ciao, a presto.
Dio ti benedica, Paolo. Capiamo perché sei un po' preoccupato, ma questa visione è reale, è da Dio o è dal demonio, perché sia una cosa grande quello che ti è successo. È una cosa personale per te, perché ti insegna come combattere contro il diavolo, ma anche un messaggio sul tempo della fine. E allora, fratello Giuseppe, cosa pensi? Viene da Dio o dal demonio questa visione?
No, è questo un po'. E praticamente se tu leggi l'Apocalisse è un po' lo stesso, no? Se leggi il periodo delle sette trombe, cominciando con Apocalisse 8 e 9, è tutto così. È tutto così. Sono cose diverse, sono, diciamo, immagini diverse, situazioni diverse, ma è la stessa falsa riga, è la stessa situazione, lo stesso tema. Infatti fra poco daremo ho qui un messaggio sulla distruzione dell'America di A.A. Allen's Prophecy e parla, tratta proprio di questo, qui però focalizzato negli Stati Uniti. Lui invece cosa ha visto? L'Europa?
Ha visto gli Stati Uniti, ha visto tutto il mondo, compreso Sud America.
Sud America,
ha detto
Nord
tutto
America.
Il mondo, c'erano le macerie.
Sì, infatti dopo l'ira di Dio, cioè parte dell'ira di Dio, verso la fine dell'ira di Dio, uno dei vasi dell'ira viene versato sul trono della bestia, quindi nelle nazioni che lui domina e da cui proviene innanzitutto Europa, però ci saranno anche nazioni d'altra parte del mondo, Asia, Sud America, che anche saranno filo anticristo. Già adesso in Sud America ci sono nazioni socialiste, filocomuniste, che so, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba, Venezuela, sono già nazioni filocomuniste e quindi sicuramente saranno filo anticristo. Per questo dico, ovunque vai, Sud America o altrove, sempre avere un'alternativa. Va bene? Sempre. Che il Signore ha avvisato, lo Spirito Santo ha avvertito la Chiesa, ha avvertito noi di prepararsi a tutto, però so che c'è chi si prepara, chi ha lo spirito di urgenza e chi ha lo spirito di dormire, perché il letargo è una delle strategie principali del diavolo contro la Chiesa, che tu magari lavori in un ufficio, c'è un bel computer, c'è una bella macchina, c'è una bella casa, un matrimonio che va bene, un marito, la moglie. E ti dimentichi, perdi lo spirito di urgenza, cioè non vuoi abbandonare il tuo ufficio, il tuo computer, il tuo piccolo conto in banca o i soldi sotto un materasso, quello che sarà. Spirito di comodità. Infatti, la Chiesa che è perseguitata in Iran, e vengono uccise, torturate, sono guidate dalle donne, sono principalmente donne in Iran. E queste qui, quando incontrano degli occidentali che vanno di nascosto a incontrarli, dicono non pregate, perché questi fratelli che vanno a visitarli pregano per la loro protezione, che la persecuzione finisca. E queste donne gli dicono non pregate che finisca la persecuzione, che persecuzione è la nostra protezione, gli dicono. Ci libera dai mezzi cuori, dai cristiani addormentati, cristiani scaldapanche che sotto tortura tradiscono. Cioè, dei credenti che oggi non hanno la forza, non hanno l'amore per Gesù di abbandonare un ufficio col computer o una casa lussuosa o un lavoro, quello che sia, perché sono così drogati di comodità che non riescono a trasferirsi in una stalla di Betlemme. E allora. Proprio stamattina il Signore mi diceva questo, guarda, vediamo un po' se trovo. Ho preso appunti. Allora, vediamo un po' se. Eccolo qui. Gesù mi diceva: io do il messaggio, ma attenzione a chi lo respinge. Se vediamo che. È tutto qui, mi ha detto solo questo, Gesù. E poi mi ha dato due capitoli, Ezechiele 2 e Proverbi 1. Gesù mi dice, io do il messaggio, ma attenzione a quelli che lo respingono. E Ezechiele 2 dice, tu andrai alla casa di Israele, cioè i vostri cristiani oggi, e darai il mio messaggio, che ti ascoltino o che non ti ascoltino. Poi soprano che c'è stato un profeta in mezzo a loro. Quindi fratelli, quando voi andate a evangelizzare, per esempio, i cristiani, le chiese, che andate dentro una chiesa, un edificio di chiesa, oppure incontrate per le strade, o che evangelizzate i credenti, voi date un messaggio. Non è vostro, Gesù vi dice, non è tua responsabilità che loro ti ascoltano o che ti respingono, tu darai il messaggio. Se noi non diamo il messaggio perché tanto mi respingono, siamo colpevoli. Va bene? Proverbi 1. You know, there is a scripture, probably something that says, because when I called you, you didn't answer me in the middle of the chapter.
Sì,
Ecco,
lo
adesso
cerco.
Gloria trova la scrittura. E circa a metà capitolo, da qualche parte lì, Proverbi 1 mi ha dato. Il Signore dice, se date il messaggio, e mi rivolgo a voi fratelli che a volte date il messaggio, però vi deridono, si fanno beffe di voi, come se lo fa. Succedeva anche a Gesù, però se voi date un messaggio che è veramente, veramente scritturale, e loro sono responsabili. Quindi giungerà il tempo di tribolazione, il tempo di angustia, il tempo di prigionia, tortura, morte, che è troppo tardi. È troppo tardi dire: Dio, dove sei? Dio, perché non mi aiuti? Dio, perché non rispondi? Hanno ucciso questo, hanno ucciso quell'altro. Dove sei, oh Dio? Dov'è il Dio della provvidenza? E Dio per mesi e anni ha cercato di chiamarci. E se noi non ci smuoviamo, infatti quando c'è, qui in Sud America a volte capita che c'è la protesta, bruciano di qui, bruciano di là, come è stato anche ultimamente. Noi eravamo tranquilli, perché la nostra casa l'abbiamo cercata e organizzata con l'idea del rifugio, rifugiarsi in tempo di tribolazione. Cioè, praticamente noi ce ne siamo neanche accorti di questo. Quelle che vivevano nelle città è tremendo. Infatti abbiamo parlato con delle pecorelle che vivono nelle città e non potevano neanche andare a comprare un chilo di pane. Noi qui non ci siamo neanche accorti.
No, è vero, è vero.
Vero?
Sì.
Quindi quando, come questo sogno che questo fratello ha fatto, va bene? Com'era lì? Descrivi il sogno un attimo, Angela.
Ha detto che è stato, non era un sogno, una visione, che è stato attaccato da un demone e lui ha citato,
Sì. E vedeva cosa.
ha sgridato il diavolo in modo diverso delle altre volte con una spada, che poi ha visto Gesù proprio con la spada che vinceva questo
E
demone.
ha visto distruzioni.
E poi Gesù lo ha preso, l'ha portato nell'alto a vedere tutto il globo e ha detto che ha visto distruzione,
Sì,
missili in
dappertutto
tutto il
Europa, Nord
mondo.
America, Sud America,
Sì,
tutto.
dappertutto, sì.
Vaticano anche con la bandiera nera.
Eh sì, beh, bandiera nera, quella è l'ISIS, che infatti ho sempre pensato che qualche radicale islamico metterà una valigetta atomica e farà saltare Roma e il Vaticano di sicuro e gran parte di Roma anche. Mi aspetto quello, mi aspetto di
Sì,
queste
sì, sì.
terribili cose. E in quel punto lì è troppo tardi per dire adesso vado a prendere la giacca a casa mia, passaporto e soldi alla moglie e bambino. È troppo tardi, non puoi più. Perché? Perché quando Dio ti chiamava tu non obbedivi, quando Dio ti diceva delle cose tu non ascoltavi, perché tu non lo cercavi, non ti mettevi in ginocchio, non pregavi, non digiunavi, non cercavi il Signore e non l'hai trovato e per cui ti sei trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato e la distruzione ti è cascata addosso. E allora c'è anche il tempo che Dio dice, che Dio ti dice adesso è troppo tardi. È troppo tardi adesso. Geremia ha avvertito Israele per una quarantina d'anni. 30-40 anni Geremia ha avvertito Israele. Israele, i re lo perseguitavano, lo criticavano, lo maledivano. Poi è arrivato finalmente l'adempimento della profezia. Nebuchadnezzar e Babilonia è circondata Gerusalemme e la gente cominciava a morire. Il re va a chiamare Geremia. Tutto il tempo Geremia gli diceva sempre: arrenditi a Babilonia, arrenditi a Babilonia, sottomettiti, sottomettetevi, umiliatevi e risparmierete la vita. Finalmente arriva a Babilonia, circondano, la gente moriva a destra e a sinistra, assedio. E il re fa chiamare Geremia e gli dice: Geremia, cosa dice il Signore? E Geremia gli ha detto: sarete distrutti, le donne violentate, i vostri figli diventeranno eunuchi. E viene la morte e viene la distruzione. Troppo tardi, troppo tardi. Abbiamo passato il punto del non ritorno. Dio si è stancato. Giunge il tempo che Dio si stanca. Quindi non aspettiamo il tempo che è troppo tardi. Adesso è il giorno della salvezza, adesso è il giorno della preparazione, adesso è il giorno di cercare Gesù, adesso è il momento di digiunare, di pregare, di prepararsi e fare cosa? Quello che Dio ti dice. Quello che Dio ti dice. A me mi ha detto: esci, esci dall'Europa, perché ci sono basi atomiche dappertutto. Che bel posto la Sicilia, la Puglia, la Liguria, la Grecia, è pieno di basi atomiche. Mi aspetto problemi tra islamici, la Russia, l'America. Quasi scoppia una guerra grandissima in Crimea, ne verranno delle altre. Va bene? E allora è troppo tardi. Gesù mi ha dato questa scrittura stamattina, ve la voglio leggere. Allora,
Proverbi 1.
Proverbi 1. Sì. Quando vi ha chiamati?
Da 24 in poi.
Da 24 in poi.
Poiché quando io ho chiamato avete rifiutato ad ascoltare. Quando ho stesa la mano nessuno vi ha badato. Anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere. Anche io riderò dalle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso. Quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso l'afflizione e l'angoscia, allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno. Poiché hanno odiato la scienza, non hanno scelto il timore del Signore. Non hanno voluto sapere i miei consigli e hanno disprezzato ogni mia riprensione. Si pasceranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dai loro propri consigli. Infatti il perventimento degli insensati li uccide e lo sviarsi degli stolti li fa perire.
Quindi cos'è che farà morire il popolo di disobbediente? La loro disobbedienza. Cosa farà perire il popolo di Dio che si ribella? La loro ribellione. È il pervertimento dei disubbidienti che li uccide, che li distrugge. Seconda Tessalonicesi 2.
Seconda Tessalonicesi.
Uno dirà, ah ma frate Giuseppe, tu mi parli del Vecchio Testamento e ci sono i profeti americani che dicono che no, siamo sotto la grazia. E sei sicuro? La grazia non è la salvezza. Sono due cose diverse. La grazia viene data a chi ubbidisce, non a chi disubbidisce. Giuda non l'ha potuto ricevere, Nuovo Testamento. Anania e Safira non l'hanno potuto ricevere, Nuovo Testamento. Zaccaria ha detto una parola sbagliata all'angelo, per 9 mesi ha perso l'uso della parola. Dov'era la grazia? Il Nuovo Testamento, ragazzi, non è grazia come un assegno in bianco. Bisogna tremare davanti al nome di Dio, tremare davanti alla sua parola. Perché? Perché se non la ubbidiamo, la parola è due tagli, uno contro il nemico, ma uno anche contro di noi. Seconda Tessalonicesi 2, 9 e 12. Questo è il Nuovo Testamento, fratelli. Gesù ha detto in Matteo 24, non avrete tempo di tornare a prendere la giacca. Quindi chi si vuole godere questo mondo si affretti a goderselo. È tutto il godimento che avrà, perché viene anche il bastone di Dio. 9 a 12.
Seconda Tessalonicesi 2, 9 a 12. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi.
Cos'è il prodigio bugiardo? Cioè verrà con la potenza di inganno. Cos'è inganno? Che tu credi che tutto va bene, ma tutto va male. Credi che puoi andare avanti, devi andare indietro. Credi che puoi andare indietro, devi andare avanti. Cioè l'inganno. L'inganno cos'è? Il contrario dell'apparenza. È il contrario di quello che tu credi alla televisione, di quello che i giornali ti dicono. Cos'è l'inganno? Il contrario di quello che certe chiese di falsi profeti ti dicono. 10.
Con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati.
Quindi attenzione, quando voi evangelizzate, ditelo queste cose alle pecore e anche alle caprette, e anche alle pecore che se la spassano, dicevo prima l'esempio dell'ufficio col computer, no? Può essere qualunque cosa, qualunque comodità, spaghettini comodi col parmigiano sopra, ah, che comodità, cose che uso sempre per fare barzellette, missionario, spaghetti sì, spaghetti no, se ci sono bene, se non ci sono farai a meno. Quindi non vi confondete con le mie barzellette degli spaghettini che mi piacciono. Vi assicuro che quando cominci a fare il discepolo, prepararti a farne a meno.
Sì,
sì, sì, sì.
Va bene?
Sì.
Prossimo.
11. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore, perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Secondo Tessalonicesi 2, 9 a 12.
Ti immagini Dio che dice... Perché il diavolo disse ingannarli, verso 10, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Questo comprende gente che scalda le panche in chiesa. Ma no, non è che di andare in chiesa scaldare una panca, la puoi scaldare nel tuo salotto, la puoi scaldare nella tua casa, la tua casetta, la tua... Io non vado negli edifici, beh, ma può essere anche peggio di quelli che vanno negli edifici. Gesù guarda i frutti, mica guarda l'edificio, se va l'edificio oppure no. L'edificio è un proverbio, la panca da scaldare è un proverbio, una battuta. Verso 11 dice, Dio manda loro una potenza d'errore perché credono alla menzogna. Dio li inganna, Dio manda l'errore, è Dio che manda l'errore. Chi manda l'anticristo e il diavolo? Chi gli fu dato di avere potere sulla terra 42 mesi? E chi gli ha dato il potere al diavolo per 42 mesi? Mia nonna? Chi gli ha dato? Dio.
Dio.
Dio gli ha dato.
Sì, sì, sì.
Dio. Per colpa nostra, sì, ma è Dio. Chi ha dato il potere al diavolo di uccidere tutti i figli di Giobbe? Dio. Giobbe capitolo 1. Chi ha dato potere al diavolo di dare malattia a Giobbe, di fare morire i suoi figli, bruciarli, distruggere i suoi averi? Il diavolo ha chiesto permesso. Posso andare? Permetti Dio che vado a uccidere i tuoi figli? Fa ok. Perché? Perché erano sempre lì a godersi la vita questi qua.
Sì, perché non erano preparati.
Non erano preparati, né il loro cuore, non cercavano il Signore. Va bene?
Sì,
quindi quando evangelizzate, fratello, ditelo a quei religiosi che dicono, io sai, il rapimento, prima tribolazione, ma hai pregato e digiunato su questo? Hai cercato di scrivere, no, ma hai letto un libro americano, sai, Tim LaHaye, Left Behind, ha venduto 70 milioni di copie, mica vuol dire che 70 milioni sono imbecilli. Ah sì, larga la porta, spaziosa la via. E verso 12, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti dell'iniquità, cioè disobbedienza, cioè non cercare il Signore, siano giudicati. Alleluia. Grazie, fratello, di questa ottima visione è stata.
Una visione profetica.
Grazie, fratello. Dio ti benedica. Sei un messaggero. Bravo.
Amen.